supplementari. Tempi supplementari.
Zurück auf Marquesano. Und der findet Tosin-Ersatz Nyonto. Das 1:0 für den FC Zürich. Noch keine 3 Minuten rum. Und Super Joker Nyonto. Tosin überlässt Guerrero. 2:0 für den FC Zürich. Der FCZ hingegen macht einen weiteren Schritt in Richtung Titel, siegt in Lausanne mit 2:0 und marschiert der Konkurrenz weiter unaufhaltsam davon.
Quando sono arrivato in Italia, l'Italia mi ha aperto il cuore, mi avete sentito uno di voi. Io mi sento che l'Italia è la mia seconda patria. Per favore, io lo chiedo a voi, italiani, di aprire il cuore al mio popolo, alla mia gente, di aiutare a donne, bambini, penso persone anziane, che hanno bisogno adesso tanto di vostro aiuto.
Buonasera e ben ritrovati a nuova puntata di A Tempi Supplementari. Nella nostra copertina i suoni dell'ormai inarrestabile corsa verso il titolo dello Zurigo, che in testa alla Super League sembra ormai aver accumulato un margine quasi irrecuperabile per le inseguitrici. Ed è di oggi, tra l'altro, la decisione dello Young Boys di sollevare dall'incarico il tecnico Davide Wagner al suo posto fino al termine del campionato, il ticinese Matteo Vanetta. La copertina però, e non potrebbe essere altrimenti purtroppo, anche dedicata alla devastante situazione in Ucraina, con la voce di una stella dello sport ucraino come Andriy Shevchenko in lacrime ieri ai microfoni della TV italiana per le sorti della sua gente. Ne parleremo con diversi ospiti nella seconda parte della nostra edizione odierna.
E allora eccoci al primo tema della nostra trasmissione, lo Zurigo lanciato verso il titolo di campione svizzera. Buonasera Marco Keller.
Buonasera.
Allora, lo Zurigo lanciato, dicevo, anche perché non sbaglia un colpo.
Non ne sbaglia proprio uno, più perso dal settembre del 2021, 17 partite dove non sbaglia proprio più un colpo, allora non perde mai. Se può mantenere questo marcia, non c'è storia per le altre.
Probabilmente i giochi sono fatti, al di là della scaramanzia, Marco. È uno Zurigo che ha una base solida per far sì che questo trionfo non rimanga figlio unico, o secondo te si tratta di una stagione davvero estemporanea?
Beh, questo è difficile da dire, perché bisogna anche vedere che sia il Basilea con i movimenti continui in società ha fatto alcuni di questi errori non forzati, diciamo, e il Young Boys, anche dopo tutti questi titoli, magari ha perso un pizzichino anche loro di quella grinta che avevano prima. Bisogna vedere, però la base dello Zurigo c'è di sicuro, anche se bisogna dire che alcuni di loro giocatori probabilmente attirano anche l'interesse di campionati più grandi nel futuro prossimo.
Ecco, allora mi viene in mente proprio questa coppia d'attacco Sissé Marquesano, per certi versi sorprendente la loro crescita, se pensiamo anche ad un certo scetticismo che aveva creato soprattutto l'arrivo di Sissé a Zurigo per una cifra, credo, di 2 milioni di franchi, si diceva spropositata. Ecco, è sorprendente questo secondo te anche?
Secondo me sì, soprattutto la sua crescita. Marquesano sempre era uno dei posti, dei elementi attivi, diciamo, in questa società, anche nei tempi dove girava tutto un po' meno bene. Invece, non è ancora distante che tutti dicevano appena che lui c'ha un'occasione di sicuro lo sbaglia. Adesso è tutto viceversa, lui appena che vede la palla quasi la mette dentro. Questione di fiducia, crede anche nei suoi mezzi, adesso credono probabilmente anche un po' di più i suoi quelli che giocano con lui.
Ecco, Marco Keller, allora la struttura della squadra è solida, ma è altrettanto solida la società, che tra l'altro rappresenta un po', se vogliamo, il volto romantico di un calcio che non c'è quasi più. C'è un mecenate che tiene in piedi una società in un'epoca in cui quasi tutti i club invece sono costretti a vendere un po' la loro anima all'estero. Anche questo Coté è bello da sottolineare.
Questo è bello da sottolineare, come sta andando adesso, però bisogna anche dire nei anni prima anche lì sono stati fatti degli errori. Anche lo Zurigo non era stato una società che ha fatto sempre tutto bene, però pare adesso che tra la famiglia Canepa e il nuovo allenatore Breitenreiter ci si è trovata una maniera per avere successo. Probabilmente anche il presidente si è un po' ritirato indietro e l'allenatore ci ha... gode di massimo rispetto di tutte le parti, e questo anche è sempre una solida base per avere successo.
Prima Sven Ozza, adesso Ancillo Canepa o Canepa, a dipendenza di come lo vogliamo pronunciare. È davvero una situazione un po' particolare quella dello Zurigo. Tu pensi che possa andare avanti ancora a lungo questo tipo di gestione, che appunto è un pochino demodé?
Difficile dire anche questa. Io lo spero, perché proprio come dite voi, sì, sono le cose un po' romantiche nel calcio non fanno male. Ci sono troppi altri esempi sia in Svizzera che soprattutto anche nell'estero. Per quello, di questo punto di vista, io spero che possa continuare per un certo periodo. Penso anche adesso, bisogna dire che l'Ancillo Canepa, come si pronuncia sempre, e la sua moglie hanno avuto già il fiato lungo, e penso che sarebbe anche giusto che adesso dove comincia il successo, che non sarà la fine.
Rimanendo un po' al romanticismo, molti tifosi vorrebbero vedere Marchesano in nazionale. Secondo te è solo una questione appunto legata ad un sogno, o ha Antonio oggi i mezzi per giocare in nazionale, per convincere Yakin?
Io direi di sicuro una chance la meriterebbe. Poi bisogna sempre guadagnarsi il posto, però prima, per poterselo guadagnare, deve avere l'opportunità. Poi è difficile dire se lui rende anche in circostanze diverse, con un ruolo diverso, con un'importanza diversa nella gerarchia della squadra, però a me mi piacerebbe almeno vederle, sì.
Marco Keller, Zurigo è l'unica città del paese con due squadre di calcio d'alto livello. Ecco, non è un non senso che si sia costretti a continuare a giocare in un'infrastruttura, il Letzigrund, che è stato concepito soprattutto per l'Atletica. È vero che è la casa dello Zurigo, ma questo risultato che si sta profilando potrebbe magari accelerare, insomma, quello che è la costruzione finalmente di un nuovo stadio di calcio cittadino?
Beh, tutto Zurigo in ogni caso si spera che tutta Zurigo calcistica, sportiva, spera che questo nuovo stadio arriva. Però bisogna anche vedere che anche lì delle volte sono stati commessi degli errori, soprattutto anche dei tifosi, se parliamo dal recente derby in autunno, dove ancora i tifosi si sono fatti vedere in una luce pessima. E evidentemente questo sono poi anche fa vedere a tutti quelli che sono incontro che non bisognerebbe farlo. Allora lì anche magari speriamo che col successo arriva anche un po' più di lucidità un po' fuori del campo, e che così si potrebbe davvero accelerare un po' tutto, perché è chiaro, se si vede come è stato costruito adesso il nuovo stadio della ZSC Lions, che sarà inaugurato in agosto, lì è dato tutto molto liscio, però ormai i tifosi dell'hockey hanno una reputazione molto migliore di quelli del calcio, e lì bisogna cambiare qualcosa dal punto di vista calcistico.
Keller, un'ultima domanda prima di congedarti. L'altra faccia della Zurigo calcistica è questo Grasshopper, ormai passato in mani straniere, che non sembra più a suscitare un grande interesse, un grande attaccamento. Abbiamo visto anche giovedì la partita con Lugano, poco più di 3.000 spettatori. C'è la possibilità che Zurigo ritrovi anche la sua seconda metà davvero ad alto livello, o c'è spazio solo per una grande squadra in una città ormai?
In teoria ci dovrebbe essere spazio, perché è una città per standard svizzeri comunque grande, però non è facile se si pensa che tutto passa o tra la Cina o almeno tra il Wolverhampton, per riguadagnare questa fiducia che comunque è già stata persa. Questa fan base è stata persa già dai ultimi 10, 15, magari anche 20 anni dai tempi d'oro, e lì secondo me passo a passo bisogna fare i passi piccoli per tornare, però nei mani della Cina non penso che questa sarebbe la strada a continuare.
Grazie Marco Keller, in diretta da Zurigo.
Grazie a voi.
Zurigo dunque a questo punto vicinissimo al titolo, che sarebbe il numero 13 nel palmarès del club. L'ultima volta fu nel campionato 2008-2009, e quella squadra campione svizzera era allenata da Bernard Chalonde, che abbiamo sentito questo pomeriggio. Chalonde è anche lui convinto che oramai il suo ex club abbia oggi più di una mano sul titolo di campione.
Je pense que c'est fait, mais il faut quand même...
Penso che sia fatta, ma è chiaro che bisogna restare calmi e continuare a far bene. Il fatto è che lo Zurigo è una squadra equilibratissima sotto tutti i punti di vista. Stanno bene mentalmente, tanto per cominciare, perché sentono sempre di più che il titolo è possibile, e questo sta dando motivazioni straordinarie. E poi sono in fiducia, tutto gira bene, a partire dalla mancanza di infortuni importanti. Hanno trovato un 11 titolare che è quasi sempre lo stesso, e ciò facilita il compito. Davanti hanno 4 attaccanti intercambiabili, Tosin, Kramer, Nyonto e Cissé, e tutti stanno facendo molto bene. Ma è sulle fasce, secondo me, che stanno facendo la differenza. Guerrero e Boraniasevic sono la chiave del successo, perché sono gli esterni più performanti del campionato, ed il sistema di gioco dello Zurigo ne esalta le qualità. Certo, capiterà forse di perdere una volta, non so contro chi, ma digeriranno la sconfitta senza nessun contraccolpo. Il margine ormai è rassicurante. Insomma, lo Zurigo diventerà campione perché ne ha il potenziale. Non è un colpo di fortuna, è una squadra pensata e costruita benissimo, ed il club sta gestendo la situazione senza farsi prendere dall'entusiasmo. Tutto questo è la grande forza dello Zurigo.
Le club reste calmo aussi, donc c'est ce qui fait la grande force de Zurich actuellement.
Bernard Chalonde, i meriti dello Zurigo, l'abbiamo capito, sono tanti, è giusto però sottolineare eventualmente anche i demeriti della concorrenza.
IB e Bâle devraient être mieux.
Young Boys e Basilea dovrebbero essere migliori di quel che sono, e quindi più vicini in classifica, questo è evidente. Mi aspettavo più battaglia, ma resta il fatto che lo Zurigo è in testa non per i demeriti altrui, ma perché sta facendo una stagione straordinaria. Lo Young Boys l'anno scorso a questo punto aveva 54 punti, lo Zurigo è già a 59, e dunque in tutti i casi sarebbe in piena corsa per vincere il titolo. I meriti dello Zurigo sono indiscutibili. Se ci aggiungiamo qualche limite della concorrenza, ecco spiegato questo divario abissale. Ma il campionato dello Zurigo è eccezionale.
E lo deuxième. Donc c'est ça qui fait la différence. Sinon, Zurich fait un championnat remarquable.
Quanto invece è importante a Bernard Chalonde per il campionato svizzero, per il suo interesse, che finalmente torni a vincere una squadra che non siano Basilea o Young Boys?
No, pour moi ça c'est pas déterminant. Pour moi c'est...
No, per me non è un aspetto fondamentale. Sono contento che ci sia una squadra in più che abbia saputo inserirsi nella lotta. Certo, è bello che non ci siano solo Basilea e Young Boys, ma non penso che l'interesse di un campionato passi esclusivamente da questo aspetto. In Olanda, ad esempio, vince quasi sempre l'Ajax, in Germania domina il Bayern, eppure l'interesse è enorme, soprattutto gli stadi pieni. Credo che un aumento di interesse passi da altre vie. So che i club stanno valutando seriamente la possibilità di una riforma. Vedremo. Comunque mi fa piacere che una terza squadra sia salita di livello.
Un'équipe de plus s'élève a un très bon niveau.
Bernard Chalonde, in conclusione, vede delle analogie con il suo Zurigo, quello che vinse per l'ultima volta nel 2009?
Oui, c'est un peu la même chose. C'est une équipe qui a été bien préparée.
Sì, vedo più o meno una storia simile. Anche questo Zurigo è una squadra ben preparata e che ha uno stile ben definito. Il mio Zurigo e questo non giocano allo stesso modo, ma entrambe le squadre hanno trovato la filosofia che le sappia esaltare. Noi facevamo un pressing molto alto e anche Brighton Reiter ha subito saputo trasmettere al meglio i propri concetti di gioco. Oggi come allora lo Zurigo è la squadra sorpresa. Ai tempi avrebbe dovuto vincerlo il Basilea al titolo, ma oggi come allora le coppe europee hanno imposto uno sforzo enorme, pagato con qualche sconfitta in attesa che ha un po' spostato gli equilibri. E poi c'è la componente pubblico che è identica. Anche nel 2009 c'era un entusiasmo straordinario. Venire a Letzigrund è complicato per tutti. Sì, direi che i presupposti e le premesse sono molto simili, anche se, ripeto, noi giocavamo un altro calcio, un calcio peraltro che anche oggi è proiettato all'offensiva. Le similitudini ci sono e come, nello spirito dei due gruppi e nella mentalità.
Je dirais dans l'état d'esprit, dans la mentalité de l'équipe.
2009-2022, 13 anni dopo potrebbe allora arrivare questo tredicesimo titolo di campione svizzero per la squadra allenata dal tedesco André Breitenreiter, ex centrocampista anche di Wolfsburg e Hannover, squadra che ha diretto proprio prima di arrivare a Zurigo l'anno scorso. Zurigo di cui parliamo ora con Raimondo Ponte, il suo nome è legato ai tre titoli conquistati da giocatore con la maglia però del Grasshopper. Ponte, che poi da tecnico per ben 5 anni, dal 95 al 2000, ha diretto in panchina proprio i cugini dello Zurigo, Raimondo Ponte, cui chiediamo subito come sta vivendo allora la città di Zurigo questo avvicinamento, diciamo così, della squadra di Breitenreiter al titolo di campione in questo torneo.
Sì, insomma, è una grande sorpresa pure, però è anche il fatto che sia il Basilea sia il Young Boys che quest'anno qua, diciamo che non ci sono. Per quello però lo Zurigo sta facendo bene, hanno tanta fiducia, gli va anche tutto bene e la città si vede, a Losanna c'erano più gente di Zurigo che di Losanna, a tutte le parti ci sono gente, l'ultima volta c'erano 20.000 allo stadio, insomma è una grande cosa e tutti hanno piacere che succeda di nuovo che a Zurigo c'è una squadra che vince il campionato.
Possiamo dire che lo Zurigo è la squadra degli zurighesi?
Al momento sicuramente, perché il Grasshopper non è più, diciamo, non è ancora tornato a quei tempi che erano. Grasshopper di oggi non si può confrontare di quelli di una volta.
Oltretutto con due gestioni societarie adesso agli antipodi, insomma, lo Zurigo in mano ancora a uno degli ultimi grandi mecenati, insomma, del calcio svizzero. Il Grasshopper ha venduto l'anima agli stranieri, se possiamo usare questo termine, e questo rende ancora più bella la vittoria dello Zurigo.
Sicuro che c'è ancora una o due persone che hanno tutto lo Zurigo in mano e fanno queste cose qua, è veramente una bella cosa.
E questo secondo te porta ad una maggiore identificazione della gente nella propria squadra o è legato solo ai risultati questa euforia?
L'euforia è legata sicuramente ai risultati, però anche che c'è qualcuno che lo porta avanti. Insomma, il signore e la signora Canepa fanno una grande cosa.
Raimondo Ponte, il fatto che i coniugi Canepa arrivino a coronare il loro sogno, soprattutto i loro grandi investimenti vincendo il titolo, allora li potrebbe spingere a smettere con il loro impegno nella squadra o forse a potenziarla ancora di più?
Io credo è un stimolo di fare ancora di più. Che sono arrivati là adesso, forse voglio arrivare anche un po' più lontani anche nelle coppe europee. Però là c'hanno ancora bisogno di qualche giocatore in più. Poi se non sbagliano, come ultimamente non hanno sbagliato, posso prendere qualche giocatore di qualità, con forse non tutti quei soldi che è necessario, oppure anche un prestito che un giocatore da un'altra parte che non gioca sempre, che a Zurigo potrebbe fare bene, però questi sono giocatori che veramente si devono scegliere, veramente deve essere uno bravo. Hanno fatto vedere che sono bravi a prendere giocatori così come Gnonto, diciamo un ragazzo giovane così che fa ha queste qualità e lo fa pure vedere, sarebbe una bella cosa, ci sono due o tre di questi qua.
Abbiamo detto dello Zurigo, parliamo un attimo dell'altra metà della Zurigo calcistica, questo Grasshopper che non riesce proprio a ripartire. Secondo te questa proprietà cinese, questo essere legati al Wolverhampton, è la strada giusta per provare a rilanciarsi o davvero il Grasshopper è destinato a rimanere un po' nella mediocrità?
Io dico, sicuramente è già qualcosa, diciamo, di positivo che l'ha preso qualcuno, che non a Zurigo non c'era nessuno. Allora sono arrivati questi cinesi e l'hanno preso il Grasshopper, però il Grasshopper cambia così tanto che la squadra è difficile che possa avere un successo più grande che hanno adesso. Si deve essere già contenti che si salvano bene e poi sperare che anche questi qua prendano giocatori che sono veramente bravi, non quelli che non giocano a Wolverhampton, che vengono a Zurigo e poi non fanno nessuna differenza. Ci vogliono giocatori che a Wolverhampton giocano e forse vogliono fare un'altra carriera e vengono a Zurigo per passare a un'altra parte, però è difficile perché se sei a Wolverhampton e giochi bene non vieni a Zurigo, allora significa che devono andare un'altra via e quella via non è semplice.
Ti chiedo un'ultima cosa, ecco, e lo stadio invece, o finalmente uno stadio di nuovo che possa far sentire il Grasshopper a casa, quanto può essere importante per fare uno step?
Io dico è molto importante. Guarda, i tifosi, che non sono tanti adesso, il Grasshopper, se avranno un stadio per loro andrebbero sicuramente anche di più, però questo non ho nessuna idea a che punto sono, nessuna idea. Dicono sempre sì, però non si sente niente più.
Grazie a Raimondo Ponte per questo suo intervento a Tempi Supplementari e come ultimo contributo di questa prima parte vi proponiamo il commento di Mattia Crocitorti, ed è una cavalcata impressionante quella dello Zurigo, se ne è accorto proprio lui, il tecnico bianconero che con la sua squadra ha sempre perso in questa stagione contro il leader, il tecnico del Lugano. Lo abbiamo avvicinato proprio ieri dopo la sconfitta 2-0 subita in casa dal Basilea.
No, mai dire mai, però lo Zurigo ha dimostrato grande continuità di risultati e soprattutto ha una rosa importante che gli permette tutte le volte di fare qualcosa di importante. Finora i cambi dello Zurigo sono sempre rimasti sempre decisivi e dunque bisogna essere onesti, lo Zurigo al momento è la miglior squadra in Svizzera.
Bravi anche a reggere la pressione, perché dopo la pausa tutti dicevano lo Zurigo crolla, lo Zurigo cala, invece hanno vinto tutte le partite, anche mentalmente sono superiori.
Avevano anche dei giocatori infortunati come Tosin che sono rientrati gli anni scorsi, lo Zurigo era sempre falciato dagli infortuni, quest'anno no, la rosa è sempre presente e questa cosa gli ha dato una grossa mano. Poi sappiamo benissimo che quando in una città come Zurigo riesce a ottenere dei risultati l'entusiasmo sale, avete visto c'erano 2200 persone di Zurigo sostegno a Losanna, poi diventa più facile e giocano sempre in casa.
Quello che quest'anno sta riuscendo lo Zurigo può riuscire a qualche altra squadra nel competere con Basilea Young Boys o può essere è un caso estemporaneo?
Ma quando Basilea Young Boys non vincono tutte le partite è più facile trovare una squadra, però lo Zurigo la verità è che sta facendo qualcosa di sorprendente, anella risultati su risultati positivi e vincere sempre non è mai facile, invece loro lo fanno. Ieri era una partita difficilissima, non sono riusciti ad emergere, non sono riusciti a dominarla, però alla fine l'hanno portata a casa.
Alle inseguitrici delle due grandi, il fatto che lo Zurigo ci stia riuscendo può essere uno stimolo a dire prima o poi magari possiamo arrivarci anche noi a quel livello lì, o nel caso del Lugano non ci si pensa?
Ma tutte le squadre sognano di fare un campionato come lo Zurigo, poi bisogna essere bravi a farlo, bisogna avere le idee giuste e bisogna andare secondo me un passo alla volta per riuscire a raggiungere questi obiettivi che non sono mai per caso.
E voi quanti di questi passi quanti ne mancano ancora?
Ma ne mancano sicuramente tantissimi. Questa è una squadra, lo Zurigo, che si conoscono a memoria da 2 o 3 anni, ogni anno arriva qualcuno per rinforzare la squadra. Il Lugano evidentemente deve crescere, deve mettere mattone su mattone e deve capire qual è la strada giusta per arrivare a raggiungere questi livelli.
Con le considerazioni di Mattia Crocitorti si chiude la prima parte della nostra trasmissione, riprenderemo dopo una pausa musicale e il tema che affronteremo è quello legato alla tremenda invasione russa che sta dilaniando l'Ucraina, una guerra che ha dei risvolti pesantissimi anche sul mondo dello sport. A tra poco dunque. Noi apriamo la seconda parte di Tempi Supplementari con il prossimo suono che vi andremo a spiegare tra poco.
On the first place and winner of the bronze medal, representing Russian Gymnastic Federation, Ivan Kuliak.
Siamo a Doha, dove ieri si sono chiuse le prove di Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Sulla podio si procede alla premiazione del concorso delle parallele. Al terzo posto sale il giovane atleta russo Ivan Kuliak. Sorriso beffardo sulla sua divisa ha disegnato una Z tristemente famosa in questi giorni di guerra in Ucraina perché simbolo dell'invasione russa. Al suo fianco, al primo posto, Ilya Kovtun, vincitore della prova e soprattutto ucraino.
Buonasera Marcello Fusetti.
Buonasera a tutti.
Nostro collega, conduttore della trasmissione del Mattino 7:20, ti chiedo subito cosa hai provato guardando quel viso da bambino del ginnasta russo che omaggia Putin sbeffeggiando il collega ucraino che aveva appena vinto.
Diciamo che non è lo sport che ci piace vedere, non è lo sport che amiamo, però quel ragazzino ha fatto una cosa nei suoi tempi, nei suoi modi, brutta, che andrà adesso ovviamente sanzionata dall'autorità sportiva, e questo sicuramente verrà fatto. Quello che è preoccupante è che sia un ragazzino di 20 anni, sia un ragazzino che sta partecipando a dei giochi, sta partecipando allo sport e abbia portato, come sempre è capitato, la politica, la guerra nello sport. Perché possiamo nasconderci dietro a un dito, però lo sport è spesso usato come strumento di propaganda quando ci sono delle guerre, e credo che lui non faccia eccezione. È un atleta, fa parallele, immagino che abbia avuto degli allenamenti durissimi, come sono quelli, me lo confermerai tu Giordano, quelli di questo tipo di sport, quindi sono inquadrati sin da piccoli, hanno una disciplina ferrea, e quello che probabilmente lui ha visto fino ad oggi è quello che i suoi allenatori, la sua nazione ha voluto che lui vedesse, e lui l'ha espresso così, ha espresso il suo sostegno alla guerra atroce che Putin sta portando avanti in Ucraina. Il fatto che lo si veda sul podio è una cosa che è imbarazzante per lo sport, ma non è la prima volta che lo sport deve imbarazzarsi per queste cose.
Ecco, sono Però tante le immagini che ci giungono di questa terrificante situazione di guerra, ma proprio l'immagine di questo ragazzo russo con la divisa d'atleta manomessa, con quella Z che ha dei significati davvero preoccupanti, atroci, ecco, dei carri armati, che vediamo sui carri armati russi, ricordiamo. Ecco, vedere poi quel ghigno sprezzante rivolto a chi l'ha appena abbattuto, ecco, trovo che sia un'immagine devastante proprio nella sua semplicità, per quello che proprio lo sport rappresenta.
Sì, per quello che noi speriamo sempre che lo sport continui a rappresentare, cioè una purezza, una cosa che vada al di là dei conflitti. Le Olimpiadi sono nate in fondo, almeno questo dice la mitologia, perché l'oracolo disse: smettete di farvi le guerre sui campi di battaglia, fatevele a Olimpia, nel tempio sacro di Olimpia, e il giavellotto non trapassi più le pance dei vostri avversari, ma sia lanciato il più lontano possibile. Questo è lo spirito che tutti noi vogliamo. Ovviamente questo ragazzo queste cose non le vuole nemmeno esprimere, forse non le sa, forse non le vuole nemmeno esprimere. Lui esprime sul podio il suo sostegno a una guerra che probabilmente non conosce nemmeno, ha 20 anni. Visto così in divisa da sportivo sembra un ragazzino, gli mettiamo una divisa militare ci fa già molta più paura. E lui ostenta dei simboli della sua parte, che per noi è quella, sbagliata, è quella che noi vediamo sbagliata, e questo ci ha colpito molto, perché lui è l'aggressore, mettendosi quella Z che non sappiamo nemmeno esattamente cosa voglia dire, perché in cirillico la Z non c'è, però è il simbolo sui carri armati, è il simbolo di questa guerra, chi sostiene Putin, chi sostiene la visione di Putin, e questa guerra usa il simbolo della Z, e lui ha fatto la stessa cosa. Ma pensiamo a tutto quello che è successo in passato durante la guerra fredda. Lo sport è sempre stato usato dai russi e dagli americani per mostrare il predominio sugli altri. La Germania dell'Est, la fabbrica delle medaglie d'oro, cosa serviva allo sport? Per far vedere che il comunismo era migliore di tutto il resto. Quindi lo sport è sempre stato utilizzato. Noi ci scandalizziamo perché non è lo sport che vogliamo vedere. Noi vorremmo vedere un ragazzo di 20 anni che arriva terzo alle parallele, sale sul podio e magari dà anche la mano all'ucraino che l'ha battuto. È questo quello che tutti noi vorremmo vedere.
Ecco, Marcello Fusetti, proprio per questa sua comunque valenza enorme, simbolica, che ha lo sport, si pensa che proprio colpendo pesantemente quello russo, questo possa muovere un po' le coscienze in un paese ormai isolato. Secondo te lo sport può avere questa presa su quanto sta succedendo?
Ma secondo me lo sport può servire, è servito anche in passato a fare in modo che le cose migliorassero. Pensiamo solamente a quella che si chiama la diplomazia del ping pong. Una squadra di ping pong americana fa un giro in Giappone, siamo nel 1971, familiarizza con la squadra cinese di ping pong, diventano quasi amici, i cinesi li invitano, e da queste partite di ping pong nasce poi il riavvicinamento tra Stati Uniti e Cina, una cosa epocale su un tavolo da ping pong. Quindi lo sport serve ad avvicinare. Ovviamente tutte queste sanzioni adesso hanno colpito praticamente tutto, dai giochi virtuali, quelli come FIFA 22 che ha cancellato tutte le squadre russe, ma quelli anche veri, dalla Formula 1 al calcio, questo può far riflettere ed è giusto che faccia riflettere, ma se io mi metto nei panni dei russi, sono esclusi da tutto, e l'esclusione da tutto potrebbe spingerli a essere ancora più aggressivi. Tutti ci vogliono male. Ovviamente le sanzioni è giusto che ci siano, non dico che non vadano prese, è giusto che passi anche da lì il messaggio, perché la libertà che c'è in Russia di sapere quello che sta succedendo è minima. Quindi vedere che le squadre non giocano più, che non fanno i campionati, che sia basket, che sia calcio, questo fa capire che qualcosa non sta funzionando, e forse tutto il mondo che si oppone alla Russia non ha proprio torto e Putin non ha sempre ragione, quindi sicuramente possono servire. È peccato che lo sport debba servire anche per spingere a far ragionare le persone a non fare la guerra. Lo sport è intriso di guerra, in senso, pensiamo solo al senso linguistico, cioè alle parole che usiamo quando parliamo e quando commentiamo le partite di calcio. Uno che segna bene, che una gran mira è un cecchino, uno che tira forte tira una bomba, tira una mina, e chi guida la squadra è il capitano. Cioè lo sport è intriso di questo linguaggio di guerra. In tempo di pace questa cosa non ci fa assolutamente niente. Adesso in tempo di guerra sentire che si passa oltre la trincea, che si battono gli avversari, è una cosa che adesso ci dà fastidio. Però lo sport è anche questo.
Grazie Marcello, staremmo tutta la sera ad ascoltarti, davvero interessante. Ti ringrazio e ti ritroveremo domattina, dunque, presente, giusto?
Sempre, 7:20.
Grazie
buon
Marcello
lavoro, buona
serata. Ciao.
Altri suoni che in questo caso ci parlano della solidarietà che i tifosi russi della Dinamo Mosca rivolgono al loro beniamino Andrei Voronin, ex giocatore stella della nazionale ucraina al fianco di Shevchenko. Voronin fino a qualche giorno fa allenatore della Dinamo, il 42enne tecnico ucraino ha lasciato la sua squadra proprio con l'inizio del conflitto.
Buonasera Giorgio Kudinov.
Buonasera.
Giornalista russo, l'unico possiamo dire rimasto in Italia come corrispondente, possiamo dire così?
Vabbè, sono l'unico sportivo da 20 anni, quindi sì, è vero.
Intanto lo sport, nonostante tutto, in Russia, possiamo anche qui dirlo, va avanti, come ad esempio il campionato di calcio, è così?
Il campionato sta andando avanti, mancano 10 giornate, e la Coppa Russia sta andando avanti, siamo ai quarti di finale. Ci sono playoff, i hockey su ghiaccio, quindi sì, diciamo quelle due discipline più famose stanno andando avanti.
Giorgio Kudinov, va avanti nell'accezione classica del termine o si sta trascinando verso una fine? C'è la percezione che l'interesse della gente sia cambiato nei confronti dello sport o è rimasto intatta?
Io ho avuto modo di sentire i vostri interventi di 5 minuti fa. Faccio solo 2 osservazioni. Quella scena lì del ginnasta effettivamente come minimo era evitabile, a usare il termine gentile, questo do ragione, però d'altra parte ho sentito l'altro collega che diceva giustamente che le sanzioni allo sport non fanno altro che incattivire la gente e non allontanarli dal paese. È sbagliato pensarlo. E solo il fatto che è stata bandita la partecipazione agli atleti paralimpici, già per me questo vale più di tante altre sanzioni messe insieme. Perché se volevano colpire il calcio, lo capisco, anche se sono tifoso del calcio, tante altre cose, ma atleti paralimpici secondo me ci va oltre la logica normale e paranoico. Quindi ci sono diversi lati della medaglia. In questo momento, ad esempio, ieri lo stadio, la partita di Dinamo Sparta che era pieno, e giusto o sbagliato, si sta andando avanti. Può esserci un altro rischio, adesso forse nei prossimi giorni potrebbero andare via tutti gli stranieri, perché probabilmente la FIFA potrebbe dare via libera, così si dice, non ci sono conferme ufficiali, a tutti gli stranieri del campionato russo, parlo del calcio, di lasciare, non ho capito bene se a parametro zero o per i prossimi 3 mesi, quello sarebbe stata una mazzata, ma ovviamente perché ci sono 8 stranieri per ogni squadra, quindi sono più di 100 fra Serie A e Serie B russa anche, quello sarebbe stato un colpo pesante, ma credo che vorranno finire il campionato lo stesso. E in questo momento poi c'è da dire un'altra cosa, che parliamo molto di giustizia, sport fuori politica, ma in questo momento stanno stracciando i contratti televisivi, ad esempio la Premier League inglese. Io mi chiedo cosa c'entra questo con tutto il resto. Alla fine i tifosi se ne faranno anche a meno, però non so se è proprio quello che ci voleva. Non si vedranno le partite dell'NBA, dell'NHL, dove ci sono i migliori atleti russi. Si sta andando proprio... Io non so che senso può avere poi, quanto può durare questa situazione. In questo caso parlo di diritti televisivi, e ripeto, si va oltre anche le sanzioni che erano prevedibili. Quindi è una situazione in divenire. Ogni giorno anche la Ligue 1 francese mi sembra che abbia strappato il contratto, non mi meraviglio se faranno lo stesso con i diritti alla Champions League. Non so, ma a me mi sembra le cose che non succedevano nemmeno durante la guerra fredda, anche se lì all'epoca non si poteva vedere niente. da una parte forse dall'altra, però anche durante la guerra fredda si gareggiava i sovietici contro gli americani, c'erano le battaglie di hockey su ghiaccio fantastiche tra le due squadre, quindi sta succedendo qualcosa che non era mai successo forse nella storia dello sport moderno, ecco.
Giorgio, tornando alla vicenda del ginnasta con la Z sul petto a Doha, ecco, questo sta facendo intanto parlare tutti e le più grandi testate giornalistiche. Non si era mai visto finora in Russia una dimostrazione di questo tipo, o sbaglio? Ci sono delle prese di posizione?
No. Io non ho visto, ma sinceramente non per fare l'ignorante, a parte che io personalmente non ho idea cosa fosse, sinceramente, questo Z, dico con tutta la mia onestà. Poi è chiaro che in quel contesto lì ho letto solo lì le parole del tecnico, di quelli che diceva che erano colti, che il ragazzo aveva colto impreparati anche i suoi istruttori tecnici, quindi è chiaro che queste cose qua non, nessuno vuole vederle, ma da qui a dire che sia una cosa, come dire, che è emblematica, io non lo direi. Io, vabbè, a parte che sto qui a Milano, quindi, ma da qui cerco di leggere, di vedere, non ho visto queste cose. Anzi, vi posso dire che stasera ha giocato lo Zenit San Pietroburgo nel campionato russo e hanno salutato con un banner quasi di cuore Rakitskiy, il difensore ucraino di origine ucraino, che ha dovuto lasciare il campionato russo come hanno fatto tutti gli altri ucraini, quindi lì non ho visto l'odio, anche nei confronti dello stesso Voronin, cioè lui era stimato lì dalle nostre parti, per non parlare di Sheva che era amatissimo, era sempre stato amatissimo. Io a livello così di gente comune non vedo sinceramente questo accanimento, poi posso anche sbagliare.
E intanto tra gli sportivi russi che stanno pensando a far bene il loro lavoro, che sono attivi all'estero, c'è anche Fyodor Chalov del Basilea, che ieri è andato a segno nella partita contro il Lugano. È giusto dire che oggi in Russia si guarda con un certo interesse al campionato svizzero proprio per la presenza di Chalov?
È giustissimo, altro che. Poi non solo, Basilea ha i colori del CSKA a Mosca, da dove proviene Chalov, e poi tanti forse ricordano, tanti no, però noi ricordiamo che qualche anno fa il Basileo sconfisse lo Spartak Mosca per un bel tondo 3-0, e la cosa più dolce che possono sentire i tifosi del CSKA per il derby. Quindi sicuramente seguono Cialo, seguono il campionato svizzero, fra l'altro dal campionato svizzero e dallo Young Boys è arrivato anche un giocatore allo Spartak Mosca, no? Al contrario, quindi no, sicuramente poi adesso con tutto lo sport bandito, bloccato, all'estero ovviamente seguono i calciatori russi che sono pochissimi, in Italia c'è Miranchuk che fra l'altro è con un'altra bella, lì veramente una bella storia, la convivenza del russo Miranchuk e ucraino Malinovskiy all'Atalanta, tanto di cappello alla società bergamasca che riesce a tenere insieme una situazione, diciamo a tenere insieme questi due ragazzi, a tenere sotto controllo, sotto profilo educativo, che si può dire di questi tempi, una situazione delicatissima. Ecco, questo è l'esempio lampante di come speriamo che possa e dovrebbe essere. C'è Golovin al Monaco, quindi sono pochissimi russi, e ovviamente ecco il campionato francese non si vedrà in Russia, quindi niente da dire, per ora la Serie A si vede, Miranchuk ha ricominciato a giocare, e il campionato svizzero non mi risulta che sia che si possa vedere in Russia, però ho visto sui vari social diversi gol, cioè questi gol di Chalov, e ho visto l'interesse verso il campionato svizzero, in questo momento diventa uno dei preferiti.
Ecco, proprio il calcio, Giorgio, è stato penalizzato fortemente dalla UEFA e dalla FIFA, il calcio russo appunto. Più in generale, qual è il sentimento in Russia? C'è una forma di umiliazione vissuta dagli sportivi russi?
Ma se noi parliamo, è un discorso più ampio, ripeto, ma io direi che nel calcio meno, ma per un semplice motivo cinico e banale, siamo scarsi nel calcio. Cioè se, con tutto il rispetto, tanto di cappello alla nazionale svizzera, voi siete già ai mondiali, avete battuto i campioni d'Europa, siete ai mondiali, e noi che siamo un paese un po' più grande di voi non ci andiamo, non ci andiamo adesso per motivi di squalifica così, ma anche prima non siamo di livello, quindi non è un discorso di umiliazione nel calcio, più che altro possono risentire altri sport dove siamo forti, il pattinaggio artistico, sci di fondo, l'hockey su ghiaccio, hanno tolto il mondiale l'hockey su ghiaccio a San Pietroburgo il prossimo anno, quindi ecco lì è più, forse è più sentita e c'è più, se vogliamo, più dolore, ma il calcio nazionale sì, ma forse non ci andava nemmeno con gli spareggi, perché non abbiamo una nazionale forte. Ovviamente dispiace moltissimo l'esclusione dalle coppe europee se dovesse andare avanti anche per la prossima stagione, quello sì, però ripeto, il calcio rispetto ad altri sport più forti, cinicamente diciamo, il meno doloroso, ecco.
Grazie Giorgio Cudineo, fin diretta da Milano.
Grazie a voi.
Tanti, si diceva, gli atleti ucraini che hanno lasciato i vari campionati per correre in aiuto dei propri cari in patria. C'è anche, e sono molti, chi si è unito ai combattenti. L'ultimo di cui si viene a sapere è Oleg Luzny, ex capitano della nazionale ucraina di calcio, vincitore della Premier League con la maglia dell'Arsenal. Con la prossima testimonianza vi parliamo di un hockeyista ucraino che oggi gioca a Bellinzona, Vitaly Lakhmatov. In patria è in contatto con diversi membri della sua famiglia, lo sentiamo nell'intervista.
Sono molto preoccupato per i miei genitori, per i miei familiari, che adesso è una roba terribile che sta facendo la Russia contro la mia nazione, che sono venuti ad attaccare noi, che dicevano sempre che erano nostri fratelli, ma alla fine... Sento sempre la mia mamma, mio papà che ha preso il, diciamo, fucile, è andato a difendere il territorio, che ormai lui è ex militare, diciamo, e ha dentro nel sangue, vuole combattere contro i russi. Praticamente lui in questi 11 giorni è stato solo due volte a casa, è arrivato, ha mangiato qualcosa, ha fatto la doccia e è sempre partito, perciò dorme, non so, con le altre persone che stanno aiutando il nostro popolo. Mia mamma sento ogni 2-3 ore, sempre chiedo com'è la situazione, mi spiega, è chiaro, lei non mi racconta tutto, la verità, che non vuole che sarò troppo preoccupato. Loro stanno 20 km fuori di Kiev. Noi, tra parentesi, siamo fortunati che non stiamo dalla parte della Bielorussia, dove entrano le truppe russe, dove bombardano. Stiamo più dalla parte dove Odessa, è più, diciamo, è più tranquillo lì. Nel mondo dello sport penso che quello che hanno preso tutto il popolo di impedire le nazioni russe e bielorusse a partecipare, io sono d'accordo, sai, però mi dispiace per quella gente che come Olimpiadi e Paralimpiadi, che la gente è già sfortunata già nella vita, magari non, penso che è stato un po' troppo, diciamo, non possono fare tanto. Però gli sportivi russi, così sicuramente che sappiamo che il Putin gli piace tanto lo sport, che potevano fare qualcosa di più, di esprimersi, sai, in Instagram, in Facebook, e loro stanno zitti come non succede niente.
La testimonianza toccante dell'hockeyista Vitaly Lakhmatov ci ha portato verso la conclusione di questa puntata. Come da consuetudine, l'ultimo contributo ci riporta al passato. Oggi abbiamo parlato dello Zurigo, vicino ormai al titolo di Super League, un dominio cittadino che una volta apparteneva però al Grasshopper. Grasshopper che è prima squadra svizzera in assoluto, esordì in Champions League nel 1995 grazie al successo sulla Maccabi Tel Aviv. Con questo è tutto da Giordano De Lucia e Omar Gargantini, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.
La prima profezia di Massimo Lombardo.
È vero che, soprattutto non conoscendo troppo il valore del calcio israeliano all'epoca, ecco, giocare contro il Maccabi poteva essere per noi appunto un sorteggio abbastanza favorevole.
La gara d'andata si gioca il 9 agosto.
Ancora Grendi, ritorno Viscal, l'olandese quasi al limite dell'area di rigore, lo scambio con gli Achille che potrebbe tirare, la conclusione, la palla è deviata sul palo del gol. Grasshopper in vantaggio, tiro di Yakin che è stato corretto, Ibrahim forse l'ha toccato, dopo 4 minuti e mezzo esplode l'Artum, il Grasshopper è in vantaggio, attenzione a Kashentsev, il bielorusso che sta entrando in area di rigore e pareggia, ha pareggiato Kashentsev 1-1 al nono minuto di gioco.
La seconda profezia di Massimo Lombardo.
Dopo la partita d'andata partivamo per Tel Aviv chiaramente senza i favori del pronostico in termini di qualificazione, anche se obiettivamente la partita d'andata aveva dimostrato che avevamo sicuramente qualcosa in più.
La partita di ritorno si gioca il 23 agosto e il supereroe è Alex Comisetti.
Giocavamo alle 5 del pomeriggio, mi sembra, faceva un calore incredibile, abbiamo sopportato questo calore, l'ambiente anche arrivando allo stadio c'erano spettatori dappertutto, al limite del rispetto. Abbiamo segnato dopo pochi minuti con un po' di fortuna.
Ecco Comisetti, che ha giocato con la nazionale Under 21 in Islanda, battere la punizione, deviazione, gol!
Dopo abbiamo lottato come pazzi, non mi ricordo tanto di questa partita perché era molto dura, non è che giocavamo contro fenomeni, era una buona squadra, ma soprattutto perché si perdeva in lucidità, cosa del calore, cosa della pressione del pubblico. Alla fine abbiamo vinto.
Segnale di chiusura di Nicchi, è finita Tel Aviv! Il Grasshoppers batte per 1-0 il Maccabi ed entra in Champions League.